Siamo arrivati al Salmo 38. Vorrei chiedere a qualcun volontario di venire qua davanti che leggiamo insieme.
Salmo di Davide per far ricordare. O Signore, non rimproverarmi nella tua ira, non punirmi nel tuo furore, poiché le tue frecce mi hanno trafitto e la tua mano è scesa su di me. Non c'è nulla d'intatto nel mio corpo a causa della tua ira. Non c'è requie per le mie ossa a causa del mio peccato. Poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo, sono come un grave carico, troppo pesante per me. Le mie piaghe sono fetide e purulente per la mia follia. Sono curvo e abbattuto, triste vado in giro tutto il giorno. I miei fianchi sono infiammati e non v'è nulla di intatto nel mio corpo. Sono sfinito e depresso. Ruggisco per il fremito del mio cuore. Signore, ti sta davanti ogni mio desiderio, i miei gemiti non ti sono nascosti. Il mio cuore palpita, la mia forza mi lascia, anche la luce dei miei occhi mi è venuta meno. Amici e compagni stanno lontani dalla mia piaga, e i miei stessi parenti si fermano a distanza. Tenderacci chi desidera la mia morte, dice cose cattive chi mi augura del male, e medita inganni tutto il giorno. Ma io mi comporto come un sordo che non ode, come un muto che non apre bocca. Sono come un uomo che non ascolta, nella cui bocca non ci sono parole per replicare. In te spero, oh Signore, tu risponderai, oh Signore, mio Dio. Io ho detto, non si rallegrino di me. E quando il mio piede vacilla, non si innalzano superbi contro di me, perché io sto per cadere, il mio dolore è sempre davanti a me. Io confesso il mio peccato e sono angosciato per la mia colpa. Ma quelli che senza motivo mi sono nemici sono forti, quelli che mi odiano a torto si sono moltiplicati. Anche quelli che mi rendono male per bene sono miei avversari, perché seguo il bene. Oh Signore, non abbandonarmi, Dio mio, non allontanarti da me. Affrettati il mio aiuto, oh Signore, mia salvezza.
Allora, come potete vedere dal titolo, questa mattina abbiamo già iniziato a parlare del peccato e della misericordia del Signore. Allora, inizierei però con leggere l'articolo 6 della Confessione di Fede Battista dal 1689, che parla della caduta dell'uomo, del peccato e della sua condanna, così che rimanga molto chiaro ancora per alcuni di noi che il fatto del peccato è una cosa gravissima. E dice così: sebbene Dio abbia creato l'uomo integro e perfetto, gli abbia dato una legge giusta la cui osservanza lo avrebbe preservato dalla morte e lo abbia avvertito che sarebbe morto se lo avesse trasgredita, l'uomo si mantiene solo per breve tempo in questo stato originario. Satana si servì dell'astuzia del serpente per sedurre Eva e successivamente, per mezzo di lei, Adamo, che senza esserne in alcun modo costretto, trasgredì volontariamente la legge della propria creazione e il comandamento di Dio, mangiando il frutto proibito. È piaciuto a Dio, secondo il suo consiglio saggio e santo, permettere questo atto, avendo deciso di usarla per la sua gloria. I nostri progenitori decaddero per questo peccato della loro giustizia originaria e della loro comunione con Dio, e noi in esse. La morte è quindi passata su tutti gli uomini che senza eccezione sono morti nel peccato e totalmente corrotti in ogni loro parte, in ogni loro facoltà spirituale e fisica. Essendo i nostri progenitori la radice, e per volontà di Dio i rappresentanti di tutta l'umanità, il loro peccato è stato imputato e la loro natura corrotta trasmessa a tutta la loro posterità attraverso l'ordinario processo di generazione. I loro discendenti, cioè tutti noi, sono perciò concepiti nel peccato e sono per natura figlioli di ira, servi del peccato, soggetti alla morte e a tutte le altre miserie spirituali, temporali ed eterne, a meno che il Signore Gesù non le liberi. Tutte queste trasgressioni effettive sono la conseguenza di questa corruzione originaria che ci ha resi inabili ed avversi a tutto ciò che è buono e totalmente inclini a tutto ciò che è male. Durante questa vita, la corruzione della natura permane in coloro che sono rigenerati, benché perdonata e mortificata per mezzo di Cristo. Questa natura corrotta, con tutte le sue tendenze, è infatti veramente e propriamente peccaminosa. Quindi, questa è la realtà, questa è la triste realtà di tutti gli uomini. Allora, per iniziare, vogliamo vedere il Salmo, proprio il sottotitolo che viene dato è "Per far ricordare". Questo ovviamente ci sembra insegnarci che le cose buone e non buone devono essere mantenute vive nelle nostre memorie e che dovremmo fermarci spesso a considerare, ricordare, rievocare e meditare sulle cose del passato, per non lasciarle scivolare nel dimenticatoio. Infatti, una delle cose, delle prime cose che Davide riportò alla sua memoria furono, in primo luogo, le sue prove e le sue liberazioni passate, la depravazione della natura umana, la numerosità dei nemici e il Dio misericordioso. Questo salmo fa parte dei salmi penitenziali. Come sapete ci sono diversi, tra i quali abbiamo già visto il salmo 6, il salmo 32, il salmo di oggi 38, poi ci sono il salmo 51, 102, 130 e 143, che nel loro contenuto di questi salmi esprimono generalmente pentimento. La divisione di questo salmo è un po' particolare. Inizia con una preghiera al versetto 1, poi continua con una lunga lamentela dai versetti dal 2 al 9, che riprende poi a parlare del dolore, i versetti dal 10 al 14, dopodiché rivolge speranzoso il suo appello a Dio al versetto 15, poi per la terza volta espone a Dio il suo dolore e la confessione del peccato, versetti 16 al 20, e infine conclude così come aveva iniziato rinnovando la sua supplica, i versetti 21 e 22. Come abbiamo detto, il titolo della predicazione di questa mattina è "Angosciato dal tuo peccato, implora la sua misericordia". Suddividiamo allora in tre punti questa riflessione. In primo luogo, vedremo la consapevolezza del peccato, poi le conseguenze del peccato e per ultimo umiliarsi e chiedere il misericordioso perdono di Dio. Consapevolezza del peccato, versetti dall'1 all'8. Davide inizia questo salmo con una santa invocazione, infatti dice: "O Signore, non rimproverarmi nella tua ira, non punirmi nel tuo furore". È vero, dice il salmista, che i miei peccati potrebbero benissimo farti infuriare, ma ti supplico di spegnere i carboni ardenti della tua ira con la tua misericordiosa pazienza. Il salmista riconosce quindi che deve essere corretto, perché sa di aver peccato. Solo il Padre misericordioso corregge con giustizia il figlio che riconosce il proprio peccato. In altre parole, il salmista disse: se vuoi, castigami. Questa infatti è la prerogativa di un padre, e sopportare con ubbidienza è il dovere di un figlio. Però, dice un uomo di Dio, scrivendo, commentando a questo salmo, sarei veramente misero se l'ira di Dio mi assalisse senza che la sua misericordia fosse pronta a liberarmi. Se fosse colpito dalla sua indignazione senza che quest'ultima fosse accompagnata e fermata dalla sua benignità. Per questo dico, disse il salmista, non rimproverarmi nella tua ira, ma lascia che il tuo rimprovero attenda alla sua misericordia. Non castigarmi nel tuo crucio, ma lascia che la tua benignità controlli il tuo bastone. O possiamo dire ancora la verga, di cui parla sempre il Salmo 23. Nei versetti 2 all'8 possiamo notare che Davide si riferisce al dolore sia fisici che spirituali, ma probabilmente allude soprattutto ai dolori spirituali, che sono i più pungenti e più duraturi. Le tue frecce mi hanno trafitto. Sembra strano che il Signore lanci delle frecce contro quelli che ama, ma in realtà non li lancia tanto contro di loro quanto contro i loro peccati. Infatti non sono tanto le frecce ad affliggere Davide quanto il fatto che provengano da Dio. A volte noi, anche cristiani, pensiamo che i peccati sono mere sciocchezze, ma quando la loro coscienza viene destata, allora ci rendiamo conto della loro profondità, della loro iniquità. Possiamo riportare alla nostra mente il peccato di adulterio e di omicidio di Davide proprio. Se non lo conoscete, vi invito a leggere nelle vostre case, però, dal secondo libro di Samuele, capitolo 11 e 12, dove parla di questo episodio di Davide, del suo peccato di omicidio, di adulterio e anche del suo pentimento. Infatti, Davide aveva peccato con frenesia nel furore della concupiscenza guardando una donna. Il versetto 11 del capitolo 11 del secondo libro di Samuele dice che dalla terrazza Davide vide una donna che faceva il bagno. Poi Davide peccò con violenza nello spargimento del sangue. Infatti lui stesso dice: mandate Uri al fronte dove c'è più l'infuria della battaglia, proprio per farlo morire al marito di questa donna. E poi Davide peccò proprio nel persistere nel peccare, cioè dopo di questo Davide la mandò a prendere a questa donna in casa sua e lei divenne sua moglie. Diciamo quindi che per la sua natura il peccato cerca di penetrare con il veleno nella nostra carne e infonde angoscia perfino nelle nostre ossa, proprio come si esprime Davide al versetti 3 e 4, che dice così: non c'è nulla di intatto nel mio corpo a causa della tua ira, non c'è requie per le mie ossa a causa del mio peccato, poiché le mie iniquità sorpassano il mio capo, sono come un grave carico, troppo pesanti per me. Infatti, Davide è consapevole che il suo peccato è grave e troppo pesante. Pensiamo per esempio a una persona in acqua che sta negando e ha serie difficoltà di riprendersi perché è sommerso completamente nell'acqua. Infatti non ha nulla da cui aggrapparsi. La terra poi è distante, non riesce a rialzarsi e non ha la possibilità né di vedere né sentire. E quindi la fine è drammatica. Così anche per tutti noi, se ci portiamo dietro i peccati e non vogliamo abbandonarli, saremo certamente schiacciati al punto di non poterne più uscirne. Abbiamo troppi peccati per poter nuotare sull'acqua della vita. Pensiamoci, se accumuliamo sulle spalle i nostri peccati, questi sono troppo pesanti per permetterci di ritornare a galla dopo essere affondati. È proprio da estolti tale atteggiamento che quando sappiamo che Cristo è pronto a caricarseli per noi e liberarci. Non è una bella notizia sapere di chiedere al Signore di liberarci? Un uomo di Dio dice: impariamo dai mendicanti come ottenere soccorso e sollievo. I mendicanti imparano per esperienza che più appaiono miserabili, più vengono compatiti e soccorsi. Quindi anche noi mostriamo le nostre ferite, confessiamo i nostri peccati, riveliamo le nostre necessità e sveliamo tutta la nostra miseria e non dipingiamo la nostra situazione, la nostra condizione. Al versetto 5 il salmista dice: le mie piaghe sono fetide e purulente per la mia follia. Se applichiamo questa descrizione al corpo, certamente lo vediamo amaramente malato, ma se le applichiamo all'anima, la situazione è estremamente peggiore. Infatti, il salmista stesso dice: per la mia follia, cioè allude all'infermità morale. Più che all'infermità del suo corpo, Davide si riferisce all'infermità della sua mente e all'ostinazione del suo cuore. Versetti 6 e 7, Davide continua a descriversi, infatti dice: curvo e abbattuto, e i suoi fianchi sono infiammati. Questa descrizione indica che Davide è impossibilitato a stare in piedi o stendersi al pavimento. Il peccato l'ha reso inabile a qualsiasi movimento di guarigione, a meno che non intervenga il medico per eccellenza, capace di perdonare e guarire le malformazioni del peccato. Se pensiamo un attimo a noi stessi, dobbiamo ammettere che molte volte le nostre valutazioni sul nostro corpo sono premurose ed esagerate. Per esempio, quando capita a me che sto male per causa delle mie ernie, il dolore è insopportabile, quindi prendo subito degli antinfiammatori, degli antidolorifici, o vado dal medico affinché possa darmi le medicine adeguate in quel momento. Purtroppo però, il peccato che produce il peccato non lo prendo in considerazione. E tutti noi a volte non li prendiamo in considerazione i peccati che abbiamo dietro. In realtà, il peccato è tanto contaminante quanto danante da ricoprire l'anima di piaghe e lebbra, dice anche il profeta Isaia, quando dice in primo capitolo, versetti 5 e 6, dice che tutto il corpo è malato, tutto il cuore è languente dalla pianta dai piedi fino alla testa, non c'è nulla di sano in esso. Quindi è un bene che lo Spirito Santo continui a ricordarci la verità umiliante, strappandoci ogni ragione di gloria e dimostrandoci che in noi, cioè nella nostra carne, non abita alcun bene, come dice Romani 7,18. Sono sfinito e depresso, ruggisco per il fremito del mio cuore, dice al versetto 8 il salmista. Certamente, come abbiamo visto, l'Eterno potrebbe colpire non solo il cuore, ma anche altre parti del nostro corpo esterne, ferendole profondamente. Ma il Signore trafigge maggiormente il nostro cuore, perché è lì che risiede la corruzione che lo offende. Quindi, umiliamoci tutti davanti al Signore e ognuno di noi abbia maggiore consapevolezza del proprio peccato, al punto di sentirsi angosciato per poter implorare la misericordia di Dio. Così vogliamo vedere il secondo punto, le conseguenze del peccato, versetti dal 10 al 14. In questi versetti il salmista descrive le conseguenze del peccato. Infatti la sua triste condizione è resa ancora più amara dal fatto che amici e compagni stanno lontani dalle sue piaghe, cioè dai suoi problemi che gli paiono consolidati come una cancrena. A ciò si aggiungono il male dei suoi avversari che tramano di togliere la vita. La malattia e il turbamento avevano indebolito così tanto Davide da farlo svenire. Il versetto 10 dice: il mio cuore palpita, la mia forza mi lascia, anche la luce dei miei occhi mi è venuta meno. Infatti, Davide soffriva così terribilmente per la cattiveria dei suoi amici che il suo cuore palpitava affannosamente. Questi suoi amici, nonostante fingessero di starle vicino, stavano lontano da lui per evitare di dover soffrire anche loro le stesse calamità. Pensando agli amici, parenti che si allontanano di Davide, mi veniva in mente una brutta malattia che rappresenta molto bene il peccato, cioè la lebbra. La lebbra o la malattia di Hansen è una malattia molto infettiva e cronica che colpisce la pelle e i nervi periferici in vari modi e gradi e anche molto invalidanti. E spesso ovviamente è considerata una malattia del passato, ma la lebbra continua a colpire milioni di persone. Infatti da molti anni esiste una missione evangelica contro la lebbra che si occupa dell'assistenza sociale e sociosanitaria dei malati di lebbra. E la scrittura ci parla di questa malattia e dice che il lebroso, nel libro dei Levitiche possiamo leggere questo, il lebroso viveva al margine dei villaggi e aveva l'obbligo di segnalare la sua presenza a chi gli stava intorno per evitare il contagio. Infatti il capitolo 13, versetto 45, dice così: il lebroso affetto di questa piaga porterà le vesti strappate, il capo scoperto, si coprirà la barba e griderà: impuro, impuro! Quindi, a causa di questa infermità, il contagiato veniva escluso dalla vita sociale, familiare e comunitaria. La lebbra nella scrittura è l'immagine anche della gravità del peccato. Ma nessuno oggigiorno li vediamo in mezzo alle strade a gridare: peccatore, peccatore, per stare lontano degli altri. La causa è che, a causa delle trasgressioni dei nostri progenitori, Adamo ed Eva, noi tutti siamo in questa condizione. Tutti quanti abbiamo la brutta e contagiosa malattia, la labbra del peccato. Ma il Signore Gesù, per la sua grande misericordia, non ci ha lasciato in questa condizione. Ci ha inviato il medico per eccellenza, il quale solo può guarire, cioè il Signore Gesù. Il buon medico comprende i sintomi della nostra malattia e vede il male nascosto, perciò il suo intervento è efficace e guaritrice. Così come dice anche nell'articolo 15, sempre della Confessione di Fede, che siccome non c'è nessuno che faccia il bene e non pecche mai, e i migliori degli uomini possono cadere in grossi peccati e provocazioni a causa della propria e forte ingannevole corruzione e della forza della tentazione, Dio nella sua misericordia ha stabilito nel patto di grazia che quando i credenti peccano e cadono siano rinnovati a salvezza per mezzo del ravvedimento. Per questa ragione che dobbiamo rivolgerci al solo e grande medico, Gesù. Certamente non basta dire io credo in Lui, io vado in chiesa, io sono bravo. No, bisogna riconoscere e accettare la sua autorità su di noi e sulle nostre vite e sulle nostre malattie lebrose. Rivolgiamoci a Lui che ha la potenza di farci rinascere, che ha la potenza sulle malattie del corpo e dell'anima, perché come abbiamo letto prima, tutti siamo morti nel peccato e totalmente corrotti in ogni parte e in ogni facoltà spirituale e fisica. Tutti quanti abbiamo bisogno di rinascere, perché le conseguenze del peccato ha comportato la morte spirituale su tutti noi. Il peccato ci ha separato dalla comunione con Dio e quindi per essere riconciliati abbiamo bisogno di nascere di nuovo ed sperimentare la vera e completa guarigione di Dio in Cristo. Le conseguenze del peccato sono disastrose sul piano personale, fisico, psicofisico, sociale e relazionale. Ma Gesù è in grado di curare e guarire. Credi tu che Cristo può farti rinascere? Credi tu che Cristo sia disposto a guarire e che possa veramente guarirti? Ritornando al nostro Salmo, al versetto 12 notiamo che Davide riconosce gli attacchi come tentazioni esterne. Infatti dice, tende lacci chi desidera la mia morte, dice cose cattive chi mi augura del male e medita inganni tutto il giorno. La cattiveria non conosce tregua. Gli empi non sono mai sazi del male. Davide era talmente sopraffatto dai giudizi falsi ed empi dei suoi nemici che non poteva neppure aprire la bocca per difendersi. Infatti lui disse, ma io mi comporto come un sordo che non ode, come un muto che non apre bocca. Senza dubbio, Davide però fu molto saggio nel capire che la cosa migliore da fare in quella circostanza era rimanere sordo e muto, ovvero non cedere alle accuse che potevano indurli a peccare. E virtù ancora più grande, oltre a capire, è proprio l'essere riuscito a resistere. Anche noi tutti saremo e siamo provocati e insultati fino all'esasperazione. Il segreto sta proprio nel non cedere per non fare spazio al peccato. Umiliamoci quindi per il nostro peccato, sapendo che c'è un avvocato presso il Padre Celeste, Gesù Cristo, come dice prima Giovanni capitolo 2, versetto 1. Di fronte agli uomini non abbiamo bisogno di difendere la nostra causa a tutti i costi. Ci pensa Cristo, il quale ci chiede comunque di resistere al peccato. Così vogliamo vedere l'ultimo punto, umiliarsi e chiedere il misericordioso perdono di Dio. Allora, abbiamo visto che il salmista, giungendo alla fine dei suoi lamenti e ragionamenti, si umilia e chiede perdono. Infatti al versetto 18 dice, io confesso il mio peccato, sono angosciato per la mia colpa. Davide confessa umilmente a Dio il suo peccato, angosciato dalla sua colpa, ovviamente non la colpa degli altri, ma la sua, fiducioso nella misericordiosa punizione e del perdono di Dio. Davide colloca il suo peccato e le sue responsabilità, nonostante fosse anche impegnato a fare il bene, come dice al versetto 20. Mi rendono male per bene, mi accusano perché cerco il bene. Ovviamente non è un tentativo di attenuare il suo peccato o farle ricadere sugli altri, ma è un'autentica invocazione della giustizia misericordiosa di Dio. Il versetto 21 e 22, Davide dice, oh Signore, non abbandonarmi, Dio mio, non allontanarti da me. Affrettati il mio aiuto, o Signore, mia salvezza. Il salmista è consapevole di non aver esagerato, perciò si apre a Dio affinché confermi le sue parole. Davide si sentiva abbandonato dai falsi amici, ma vincitore a Dio. Anche se sembrava agire come un nemico, in realtà Dio il Signore non cambia mai. L'amore per i suoi figli non ha limiti. Davide è consapevole che i suoi geniti non gli sono nascosti, dice al versetto 9. Quindi ringraziamo a Dio che legge i desideri dei nostri cuori e a cui nulla può essere celato, perché capisce perfettamente anche ciò che noi le diciamo. Dio non abbandonerà mai le anime che si umiliano spontaneamente, permettendo che siano calpestate dai nemici spirituali. Cari fratelli, sorelle, amici, la parola di Dio non è soltanto una storia narrativa commovente che parla soltanto ad altri, in questo caso di Davide. La parola di Dio parla anche a noi. È una storia vera che parla a ciascuno di noi, nessuno escluso. Ci sei anche tu che probabilmente pensi di non peccare mai e che soltanto sono gli altri i peccatori, cioè quelli magari che rubano, che uccidono, che bestemmiano, che insomma che fanno altri peccati. No, perché il Signore parla in diversi modi e oggi ci ricorda che abbiamo bisogno di riconoscerci così come siamo, peccatori perduti, perché tutti si sono sviati, tutti quanti sono corrotti, dice Romani 3:12. Quindi possiamo dire che dove il peccato rimane ci sarà soltanto inquietudine del cuore, e un cuore inquieto produrrà sempre questi effetti terribili, cioè debolezza fisica, avvilimento mentale e suono ruggente dalla voce. Preghiamo il Signore affinché per mezzo della Sua parola possa trafiggere il nostro cuore. Preghiamo lo Spirito Santo affinché ci convinca di peccato, perché è soltanto lo Spirito Santo che ci convince di peccato per mezzo della parola predicata, ascoltata e letta. Quindi, cari fratelli e sorelle, leggiamo la parola di Dio. Leggiamo, impegniamoci nella lettura, ascoltiamo, stiamo attenti a quello che ascoltiamo anche nelle predicazioni e mettiamolo in pratica la parola del Signore. Così come Davide spera nel Signore nonostante la sua condizione, anche noi confidiamo soltanto in Lui. Infatti Davide dice: in Te spero, Signore, Tu risponderai, o Signore, Dio mio. Poi al versetto 21-22 dice: o Signore, non abbandonarmi, Dio mio, non allontanarti da me, affrettati il mio aiuto, o Signore, mia salvezza. Quindi, rivolgiamoci al Signore senza timore, perché Dio un Trino ci libera. Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo ci accoglie per amore del Suo nome e ci salva dai nostri peccati e dalla Sua ira. Il peccato, come abbiamo detto, ha prodotto la separazione da Dio e quindi la morte spirituale. Ma grazie all'unico sacrificio definitivo di Gesù Cristo, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, abbiamo accesso a Dio Padre. Andiamo a Lui con tutti i nostri pesi, con tutti i nostri peccati, con tutte le nostre malattie. L'unica cosa necessaria per il peccatore quando si presenta a Cristo è di riconoscersi così com'è, peccatore perduto. Infatti Cristo è venuto per salvare il peccatore. È l'opera dello Spirito Santo che ci convince che abbiamo bisogno di essere perdonati dai nostri peccati. Il ravvedimento salvifico è una grazia per la quale una persona, essendo convinta dallo Spirito Santo dalla malvagità del suo peccato e avendo ricevuto la fede in Cristo, si umilia per il suo peccato con una tristezza secondo Dio. Lo detesta e ha ripugnanza di se stesso. In un tale stato di ravvedimento, l'individuo chiede anche il perdono e la forza che gli viene dalla grazia, proponendosi ed sforzandosi di camminare nel cospetto di Dio in modo di piacerle in ogni cosa con la forza che lo Spirito fornisce. Cari fratelli, sorelle, amici, confidiamo nel Signore e umiliamoci davanti al suo trono. Infatti, Davide confiava completamente nel Signore. Certamente non scaturiva la sua fiducia dalla rettitudine, perché non c'è nessuno che faccia il bene e non pecchi mai. Lui confidava nella misericordia di Dio. Aveva pace e sicurezza in Dio. Davide è un testimonio fondamentale dell'amore di Dio e il suo messaggio di fiducia nel Dio misericordioso è lezione di vita per ciascuno di noi. Quindi, in conclusione, possiamo dire che il salmista ha voluto e saputo ammettere il suo peccato grazie all'intervento dello Spirito Santo. Anche noi, quindi, siamo chiamati ad una maggiore consapevolezza del nostro peccato. Seguiamo il suo esempio per trovare serenità in Dio e vivere la guarigione sul piano relazionale ed ecclesiale. Davide, come abbiamo detto, ha patito notevolmente le conseguenze del peccato. Lo ha sentito nella sua carne, ma ha saputo umiliarsi e chiedere perdono. Il pentimento ha aperto la via della guarigione. Quanta passione in lui! Quanta verità! Quanta forza! Quanta misericordia da parte di Dio! Quindi l'ultima domanda per tutti noi è questa. Ci sentiamo angosciati dal peccato? Se la risposta è sì, imploriamo la sua misericordia perché Egli è fedele e ci guarirà. Amen.